Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
Dal campo centrale di Nettuno Bologna 1.
Per favore, ma che te strilli? Prima del servizio non strillare, no?
Su Nettuno Bologna 1, game, set and spritz.
Buonasera a tutti quanti, Game Set and Spritz, come ogni mercoledì dalle 19 alle 20. Io sono Davide Boschetti.
Qua c'è Luca Bergamini.
E in collegamento con noi il mitico Edoardo Frati. Ciao Edo.
Ciao, ben ritrovati a tutti. Come andiamo?
Benissimo, dai, abbiamo superato un po' la sconfitta.
Benino,
dai. Abbiamo superato la sconfitta di questo weekend che, come tutti saprete, il buon Sinner ha perso abbastanza nettamente, diciamo, da Carlos Alcaraz. Niente, Sabalenka torna alla vittoria, quindi ci sono un po' un campione che si è ritrovato e Alcaraz che ha dimostrato che ha fatto passi da giganti.
Sì, sì.
Quindi tante sorprese. Siamo un po' così.
Sorrido perché è evidente che hai detto e niente, sai che dobbiamo parlarne per un quarto d'ora, almeno un altro quarto d'ora prima di mettercelo alle spalle, perché tant'è, è quello che è successo, oggi è mercoledì, quindi è ancora la notizia tranquillamente più fresca della settimana, però si vedeva che proprio non hai voglia di tornare sui motivi della sconfitta di Sinner. È ancora un tasto un po'... una ferita un po' aperta.
Apro io con una domanda allora per tutti. Vai. E due. Carlos Alcaraz in questo momento è oggettivamente il numero uno del mondo o è una fase che stiamo attraversando? Io dico la mia. Per me in questo momento, dopo la partita di domenica, la sparo grossa, la sparo contro l'orgoglio italiano, per me in questo momento è più forte di Jannik Sinner.
E lo faccio partire te, poi dopo parto con le mie considerazioni.
È il più in forma, è il più in forma del circuito, secondo me è sacrosanto, dai, da Monte Carlo in poi Alcaraz ha fatto un cammino che solo i big three nel loro prime, 8 finali consecutive, 6 titoli, qual è il con un comprensivo di 2 slam e una finale persa a Wimbledon di cui era 2 volte campione di fila, cioè ci sta, è un sorpasso amaro ma lecito, che non deve essere quello definitivo del tipo Dio prende il largo, non lo prendiamo mai più. In questo momento è più in forma, quest'anno ha vinto contro Sinner più volte in 2 superfici su 3 e quindi al di là dello spartirsi gli slam 50-50 negli scontri diretti, uno equilibratissimo, uno molto favore Sinner e questo un pochettino di più forse favore Carlos, perché per un attimo, soprattutto nel primo set, io ho pensato e ho avuto paura, non so voi, della stesa.
Sì, effettivamente un po' sì. Io vorrei sottolineare da padelista puro anche quello smash a rimbalzo che tutto sembrava, quello smash è stato pazzesco e ha emulato, diciamo, quasi un'uscita di parete o padelistica o una sorta di vibora. È stato clamoroso, veramente, cioè, mi sono strabuzzati gli occhi perché ho detto l'ha fatto veramente, cioè da fondo campo a rimbalzo sullo 0-30 l'ha fatto davvero e da lì tra l'altro ha alzato il livello ancora di più.
Io questa pallina qui me la sono persa perché purtroppo ho guardato gli ultimi 2 set, poi ho ripreso un set. In che set era questa giocata?
Era nel terzo set, se non vado errato.
Quello vinto per 6-1, quindi.
Secondo me sì.
Ok, no,
ha breccato subito e poi è andato 0-30.
L'unico che non ho visto, perché avendola vista dopo la partita, non l'ho voluto rivedere. L'ho skippato un po' apposta, ho visto l'inizio del match, ho visto i primi due set, poi ho visto il quinto. Purtroppo l'ho dovuta vedere un po' a spizzichi e bocconi perché ero impegnato e sarà stato questo che ha dato fastidio a Jannik, probabilmente che non la stesse guardando la partita, quindi sentiva un pochino di nostalgia.
Di tifo.
No, a parte gli scherzi, no. Ed a parte gli scherzi...
Quello secondo me...
Vai.
Quello secondo me è stato forse il colpo più bello della partita, perché sì, cioè a padel se fai quel colpo lì in uscita di parete è o per giocare un colpo interlocutorio o se sei un fenomeno, magari per aiutarti con le pareti di là e magari guadagnare il punto. Questo l'ha fatto senza l'aiuto delle pareti e con Sinner dall'altra parte della rete, quindi parliamo di una, sì, di una pettinata, di una spazzolata che ha combinato precisione, il giusto grado di potenza ed effetto a uscire veramente, veramente clamoroso.
Sì,
questo è stato forse un punto che però decontestualizzato, cioè puoi anche fare quel punto lì e perdere teoricamente. Il problema è che poi Carlitos è stato superiore in tanti altri aspetti del gioco, dal piano tattico ci è arrivato con un'idea precisissima di gioco, di variazioni, di dritti e di fucilate di dritto alternate a colpi più lavorati che hanno dato fastidio agli anni, che e poi tanto è passato dal servizio. Secondo me, con percentuale del servizio, nulla mi toglie dalla testa che staremo qui a parlare di una partita comunque diversa,
e anche dalla risposta al servizio, perché comunque è stato molto aggressivo fin da subito. La trama di gioco ha funzionato e quindi quando le cose vanno bene si sa che aiutano a fare meglio, e Giannic è stato secondo me mentalmente messo molto molto sotto pressione da questo avanzamento in risposta di Alcaraz e questa aggressione in risposta immediata di Alcaraz.
Allora io se posso fare una piccola considerazione ripartendo dalla tua domanda iniziale, non penso che prenderà largo, penso che questa è una battaglia che siamo destinati a vedere per un bel po' di anni, compresi lo scambio fra primo e secondo posto. Non sarà l'ultimo sorpasso, non è il primo e non sarà l'ultimo, questo a meno di sfighe lo metto per iscritto. Ho salvato qualche dato giusto perché la sensazione che ho avuto in campo ovviamente è stato il tallone d'Achille di Sinner, è stato il servizio come avete detto voi. Anche la seconda, e mi sono salvato un paio di dati per che fanno impressione, detti così, no? Alcaraz ha servito col 61% di prime, vincendo l'83% dei punti con la prima e il 57% con la seconda. Qui la differenza con Jannik, che si è fermato a 48%. Voi sapete bene che Jannik, quando non supera il 50%, queste partite con Alcaraz non le può portare a casa, non le può portare a casa, purtroppo. E 48% di prime palle, vincendo solo il 48% dei punti con la seconda. Quindi stiamo parlando di questo che è il problema. Non solo la prima di servizio non è entrata, è entrata poco, ma anche sulla seconda di servizio, dove lui ha un 60% abbondante solitamente, è andato molto sotto le sue percentuali anche di quella seconda. Quindi la pressione che gli ha messo Alcaraz è stata forte. Poi io avevo la sensazione nei 4 set che ho visto, come vi ho detto prima mi mancava giusto il terzo set, che arrivasse veramente ovunque, che fosse una condizione atletica impressionante. Mi è sembrato di vedere proprio revival di Nadal.
Lui l'ha dichiarato
ai tempi
anche
d'oro, e ho sentito che era super ipermotivato. Il suo cammino mi è sembrato molto più solido, cosa che di solito non fa negli slam, in qualsiasi torneo, ma negli slam in particolare qualche set lo concede sempre in giro ai giocatori più disparati, dal Fognini della situazione a non so chi. Ha fatto un cammino immacolato, le quote davano Jannik favorito, però io non sapevo più che mai che sarebbe stato un coin flip. Ho avuto qualche speranza quando mi hanno detto che chiudevano il tetto, perché di solito qualcosina in più per Jannik fa. Ho saputo che, sempre fra di loro, parlavano nel loro team, del team di Carlitos, che gli è stato riferito a Carlos prima della partita: guarda, chiudono il tetto. Lui ha detto: non mi interessa, questa partita la vinco. Quindi diciamo che era uno stato di forma veramente mentale.
Si
è visto proprio un Alcaraz che stava bene, sorridente, non ha mai chiuso, non gli si è mai chiusa la vena. Ha fatto una partita, ha meritato la vittoria ampiamente. Bisogna dire brava al proprio avversario. Questo non vuol dire questo non vuol dire che uno parte, va via, cioè sono loro due, si daranno battaglia. dopo Roland Garros dicevamo a Jannik che si riprenderà dalle due palle match point persi, come fa? Torna e vince Wimbledon. A Wimbledon due anni che lo vince Carlos, come fa a arrivare agli US Open che è il terreno di Jannik, e vincere, che ha perso dove vinceva sempre e vince. Questi due ragazzi sono dei campioni, un giorno va da una parte, un giorno va dall'altra, questa è la verità per me, per quanto mi riguarda. Un giorno sarà numero 1-1,
però è oggettivo che è andata più dalla parte di Alcaraz. Questo
no,
i dati
sono quelli. Certo è che questo discorso lo fecimo anche il mercoledì seguente alla finale di Roland Garros. Io non so quanto Alcaraz possa giocare meglio di così. Sinner, se mette a posto il servizio e torna sopra una percentuale intorno al 60%, secondo me ha qualcosina in più, perché quando si allungano gli scambi, nonostante la partita sia stata one-sided verso Alcaraz, tutti quegli scambi lunghi, io Sinner l'ho visto comunque sul pezzo. Questa è stata la mia sensazione.
Questo sicuramente, diciamo, nella lettura della partita statistica, anch'io me ne ero segnato una al di là, chiaramente, di quelle che citavi te, quindi delle percentuali di prima di servizio, però fa impressione anche poi i punti vinti con la prima di servizio, cioè Jannik vince in tutto il 69% dei punti con la prima, che non è altissimo per i suoi standard, ed è una percentuale ed è una media completamente ballerina tra i set, perché è 60% nella prima, 50% nel secondo che pure vince, 73% nel secondo che infatti vince, 50% nel terzo e 85% è quelli che torna a livello Jannik nel quarto, che però finisce per perdere. Cioè, cosa significa? Che ha messo poche prime e anche quando le metteva non erano mortifere, o comunque non gli aprivano il punto così spesso come gli capita di solito. Questo perché abbiamo detto, sicuramente per la straordinaria prova in risposta di Carlitos, cioè non ha mai risposto così bene in vita sua, capiamoci.
Pazzesco, è stato pazzesco.
Proprio per questo, ovviamente, per un certo disagio di Jannik, che già magari non è la tua giornata d'oro a farti entrare le prime, poi quando entrano questo ti risponde meglio del solito, e quindi probabilmente anche una macchina come lui ha detto, boh, gli servo forte addosso, vado sicuro e vado in kick, provo la staffilata al centro, e nessuna di queste ha avuto una certa continuità se non nel secondo set. Quindi è un Jannik che ancora prima sulle smorzate, su quello che ha detto lui, su più colpi eccetera, deve ritrovare consistenza, consistency e soprattutto varietà proprio nella prima di servizio, per far tornare Carlitos a tenere la sua prima, perché domenica scorsa non la teneva più.
No, domenica scorsa è stato proprio uno show di Carlitos. Abbiamo le parole di Sinner ai microfoni di Sky Sport, e le ascoltiamo così ci facciamo un'idea del suo stato di forma, se non le avete sentite, e dopo ne riparliamo dopo il break.
Le condizioni fisiche erano ottimali, stavi bene fisicamente dopo il piccolo malanno che hai avuto 2 giorni fa, e cosa ti rimproveri di più della partita di oggi? Forse il servizio che non è arrivato al 50%?
No, fisicamente stavo abbastanza bene, non è questa la cosa. Sì, secondo me oggi c'erano 2 o 3 cose che non erano lì dove volevo, però sai, ero troppo prevedibile, no? Oggi nella giornata, come gioco, come tante altre cose, quindi come ho detto prima in inglese, a volte devi uscire dalla comfort zone e allenarti in modo diverso, accettare magari anche di fare qualche partita in torneo che perdi perché provi qualcosina in più. Secondo me questa sarà un po' la soluzione per diventare un giocatore ancora più completo, diciamo. Però nell'altro senso è comunque stata una buona partita. Con le mie difficoltà ho cercato di stare lì, specialmente mentalmente, di giocare tutti i punti. E oggi non era semplicemente la mia giornata, c'è da accettare anche questo a volte. Come ha giocato molto bene a Londra, qua ha giocato meglio lui, quindi c'è da accettare e andiamo avanti.
E Jannik, se puoi elaborare un attimo su questa cosa di cui stavi dicendo adesso, anche prima in inglese, sul fatto che avresti voluto arrivare a questa partita facendo un po' più cose. Hai detto: sono arrivato a questa partita giocando sempre nello stesso modo
e non sono riuscito a cambiare adesso in questa partita quando era necessario. Avresti voluto fare più serve in volley nei match precedenti, provare cose diverse?
Se non è di correre a rete a caso, no? Però però sai, di provare più cose, no? Magari anche nelle partite prima, magari anche sai, la seconda forse un pochettino più forte a volte, piccole cose che forse poi ti danno la confidenza per giocarli quando sei più sotto pressione. Secondo me Carlos questo lo fa molto molto bene, forse è migliore in questo, no? Perché ti cambia spesso, va spesso a rete, poi ti fa la smorzata, ti fa la slice. Non diventerò mai come lui, no? Cioè, sarò sempre io come giocatore, però sarà anche necessario di spingermi verso una zona dove non mi sento confortevole, no? Come giocatore. E questo secondo me, quando poi ti ritrovi di nuovo nella zona comfort, diventi un giocatore migliore, no? L'avevo già fatto tanto tempo fa, stiamo sempre cercando di migliorare, però ora secondo me c'è un altro mattoncino da mettere.
We have two more. One and two.
Prima hai detto, vabbè, lui ha giocato meglio, te avevi giocato meglio a Londra, però ecco, com'è che spieghi? Io la cosa che mi ha sorpreso di più è che hai preso un 6-2 e un, cos'è, un 6-1. Sì, 6-2 e 6-1, che non è normale, perché non sarebbe normale nemmeno che lo prendesse lui da te. Ecco, cosa è stato oggi così clamorosa che la differenza? In che cosa in particolare? Te sei arrivato soltanto 2 volte a 40 sul suo servizio, che non è normale, te ribatti meglio di tutti.
Sì, come ho detto prima, sai, nel momento quando servi sotto il 50% di prima, c'hai sempre pressione, no? Soprattutto contro uno come Carlos, con Novak, che rispondono molto molto bene, la senti un pochettino di più. E poi io oggi in risposta ho fatto troppo poco, soprattutto sulla seconda. Però sai, a volte succede le giornate quando non stai giocando al 100% succedono, però nell'altro senso secondo me Carlos oggi ha fatto una partita ottima, giocato molto bene tatticamente, e quindi sai, combini tutte e due le cose, a volte può succedere, però
hai vinto il secondo set e il terzo hai perso subito il servizio, 3 dritti clamorosi sbagliati, uno facilissimo.
Così.
No, a parte gli scherzi, è perché eri nervoso, non so cos'è.
Può succedere, non sono una macchina, posso sbagliare anch'io. Cioè. Speriamo la prossima che la tiriamo in campo, devo dire.
Ok, thank you everyone, so we have time for it. Thank you, Yannick.
Ecco le parole di Sinner in conferenza stampa post match. Io ci fermiamo un attimo, facciamo una piccola pausa, poi tenetevi pronti, ne parliamo appena rientriamo. State con noi.
Serie A Eni Live. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
Lancio lungo di Lukomić, Castro che attacca l'area di rigore avversaria, Castro dentro l'area, 2 avversari su di lui, la tocca al limite per Orsolini! Gol mancino in buca d'angolo! Orsolini tocca la telecamera un'altra volta, la prima stagionale, è sempre lui, è sempre il 7, è sempre Riccardo Orsolini.
Domenica alle 20:45 in diretta da San Siro, Milan Bologna, presentato da
Gioielleria Guidetti, diamanti e solitari a prezzi eccezionali, 3 gemmologi per stime e valutazioni in via Ugo Bassi 31B a Bologna, gioielleriaguidetti.it.
Tutte le partite del Bologna in esclusiva su Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1, anche in TV, sul canale 93. Cerchi sicurezza, comfort e risparmio? Sorci e Bannini ha la soluzione per te.
Automazioni per cancelli, porte e ingressi per proteggere la tua serenità, a casa o al lavoro.
Con i nostri sistemi automatizzati, allarmi e videosorveglianza, vivi senza preoccupazioni.
Sorci e Bannini, unico partner ufficiale FAC per Bologna e provincia. Via del Vetraio 11, Bologna.
Visita www.sorcevannini.it o chiama 051 563 063. Con noi i pensieri restano fuori.
Da Rizzi Casa c'è il doppio sconto dell'IVA su tutto l'arredamento. La matematica non è il mio forte, ma provo a farla facile. Significa che ci sono sconti pazzeschi su tutti i mobili. Rizzi Casa è a Valsa Moggia Bologna e a Modena. RizziCasa.it.
Metti in moto il tuo business. Scegli Peugeot e parti con una marcia in più. Il tuo business merita solo il meglio e Peugeot ti offre la soluzione ideale per guidarlo al successo. Nuova Peugeot 3008 ibrida con leasing 35 canoni da 189 euro al mese, TAN 399, TAEG 565, anticipo 5.176 euro, valore di riscatto 20.412 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su Peugeot.it. Peugeot, al fianco delle imprese italiane.
Sei pronta a vivere un'esperienza indimenticabile al Barrocci Festival a Sant'Angelo di Catteo dal 18 al 30 settembre?
Non vedo l'ora di tuffarmi nelle serate con i Mocha Club, 90 Mania più Italia Mania, i Revolution, Mario Lavezzi, Cristina Di Pietro e i Pop Deluxe, ospite d'onore, Mogol, Roberta Bruzzone, Gaetano Curreri, Sabrina Salerno, Cristina D'Avena, Sergio Casabianca e Le Gocce, Ale e Franz, Lucilla e tanti altri.
Il 29, gran finale del Taglio dei Barrocci, sfilata e gli spettacolari fuochi d'artificio.
Ricchi premi nella grande lotteria e tutte le sere dalle 19, l'immancabile cucina dei Barrocci a Sant'Angelo di Gatteo.
Programma completo su barroccifestival.it.
Mastellari Colori produce pitture, vernici e sistemi decorativi e protettivi per l'edilizia. Sono i veri professionisti nella consulenza e nell'assistenza. Ti seguono nella vendita e nel post vendita con sopralluogo in cantiere. Tecnici, imprese e privati nello showroom di Castelmaggiore potranno toccare con mano i materiali e scegliere le migliori soluzioni adatte alle loro esigenze.
Da tre generazioni Mastellari, colori senza pari. www.mastellaricolori.it.
Torna alla festa di Santa Maria Parrocchia Calderara di Reno, dall'11 al 14 settembre. Giovedì, Francesco II Giotto, arte e fede in dialogo. Venerdì, burger, crescentine e il mitico tombolone. Sabato, festa della griglia, pasta fresca con tagliatelle al ragù e balli di gruppo della tradizione bolognese. Domenica alle 18, santa messa e processione. A seguire, apertura stand gastronomico, estrazione lotteria e laser show finale. Tutte le sere, musica dal vivo, giochi, crescentine, panini, anche senza glutine e vegetariani con asporto. Info parrocchiacalderara.it.
Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
Ben ritrovati tutti quanti dopo questo cooling break. Abbiamo sentito le parole di Sinner. Intanto vi ricordo il numero 366-402-4022 se volete aggiungervi alla conversazione, se avete visto la partita diteci un po' anche le vostre impressioni sul match, se l'avete visto. Edo, come l'hai sentito Yannick?
Ma come al solito molto lucido, in realtà secondo me queste sono dichiarazioni molto interessanti, perché secondo me fanno vedere due cose. Uno, che non che si era dato per vinto, ma che si era accorto di non poter vincere questa partita ben prima evidentemente del match point, proprio perché non ne fa un problema di prime, che pure rimane secondo me, al di là di quanto possa averle sminuite in fase calda di conferenza stampa, ma appunto si è sentito prevedibile. Cioè secondo me ha subito lo stesso effetto che gli altri 99,9% dei giocatori sentono contro di lui, cioè che incassano immediatamente il colpo migliore, perché Sinner comincia il primo game della partita con Alcaraz che sceglie di ricevere, e Sinner mi pare va da 30-0 e comunque mette 4 prime consecutive, poi si ritrova a 30-40 e perde il primo gioco della partita, il primo servizio. Poi nei game successivi si accorge che, contrariamente a tutti gli altri, non lo sfonda da fondo, cioè non può entrare con dritto e rovescio da fondo, e si accorge che dice ok, io in realtà mi sa che non ho altre armi per oggi, perché è una giornata in cui non gli viene il dritto perfetto, il rovescio lungolino perfetto sulla riga 4 volte consecutive, perché Alcaraz le variava in una maniera che non lo mettevano in grado di mettere le gambe come piace a lui e di lasciare andare il braccio, tantissimi motivi, però secondo me si è accorto ben prima del match point che uno, Alcaraz sapeva dove arrivava la sua pallina e quindi le colpiva una più forte dell'altra, e due che non aveva un piano di riserva, e quindi secondo me si è portato a casa: ok, prossima volta io devo avere un piano B, C e forse anche D.
Sì, ha detto proprio questo, ha detto che la sostanza è stata che non avesse armi, non avesse un grosso piano B, quando non gli entra la prima perde fiducia anche sul resto. Abbiamo sentito Ubiska Nagata che lo prendeva un po' in giro, ma per scherzarci sopra sui 3 diritti sbagliati, uno più facile dell'altro. Yannick, come hai detto te, mi è sembrato molto lucido. So già che sarà subito al lavoro per sistemare queste minuzie. Chiaramente, come lui stesso ha detto, io non mi aspetto che diventi un giocatore come Carlos, perché non è nel suo essere, e non deve neanche esserlo, perché se è stato numero uno al mondo per tutto questo tempo vuol dire che gli anni che conosciamo è giusto e deve continuare a giocare così, deve essere più solido, deve migliorare il servizio, cosa che aveva fatto a inizio anno. Mi pare che avessero lavorato molto sul servizio, gliel'hanno cambiato, adesso non mi ricordo quali fossero i problemi, però
credo di lancio di palla, se non ricordo male, però
adesso so che ci aveva lavorato sopra, quindi immagino che lavoreranno nuovamente sul servizio, perché per quanto lui l'abbia sminuito, poi dopo influisce in maniera negativa su tutto il gioco di Yannick a posteriori. Quindi vedi, non ti entra il servizio, poi inizi a dubitare del tuo gioco, inizi a vedere che scricchiola quello, scricchiola la tua risposta, quella dell'avversario c'è. Voto Carlos 10, Sinner senza troppe risposte. Ci sta.
Secondo me sul servizio, sulle modifiche al servizio di Sinner, c'è anche una componente proprio di lungimiranza del team. Cioè Yannick aveva già raggiunto un grado, diciamo, di servizio per cui era una delle armi in più contro Carlos e non viceversa. Però secondo me, probabilmente andando ad analizzare quel poco che rimane da migliorare in un campione così bravo, così forte, così completo, non si tratta di trovare il servizio vincente per fare un ace, si tratta di trovare il servizio vincente per mettere più prime in campo possibili e per fare meno sforzo nell'arco della partita e poi nell'arco del torneo e poi nell'arco di un anno nel mettere in campo appunto il 60% di prime che ti portino punti, perché quanti giocatori che abbiamo visto che parano a tutta e poi però magari si ritirano al decimo giorno di torneo su 15, perché dal buon Berretta, ma anche fino a Shelton quest'anno. Cioè sì, tirare a 2.40 è bello, però non è una decisione lungimirante in termini di carriera, e quindi questo secondo me è al vaglio.
Sì, infatti non mi ricordo se fosse sul lancio palla, però mi ricordo che era una questione di sovraccarico probabilmente di qualcosa, in ottica di lungimiranza hanno preso la decisione di cambiare alcune cose, perché si vede che ha detto bello, ma così non puoi continuare a vincere per 7-8 anni come vogliamo noi.
E anche noi,
assolutamente.
Tra l'altro,
diamo un po' di voti a questi a questo US Open in generale. Vabbè, a parte il 10 a Carlos, che ha fatto chiaramente un percorso immacolato, ogni partita
forse,
è stata
forse il miglior torneo della sua vita, possiamo dirlo?
Io mi sento di dirti di sì.
Anch'io.
Cosa pensi, Edo, a livello proprio di prestazione generale, tutte le partite 3-0, tutte sul pezzo, tutte senza che ti desse la sensazione veramente di
staccare la testa,
di staccare
come
la testa. Secondo me il miglior Alcaraz di sempre.
È sicuramente il torneo più da dominatore. Poi se mi chiedi il torneo migliore, forse lo chiedi anche lui. Secondo me è il giorno in cui batte Nole nel giardino di casa nel 2023, che andava alla ricerca dell'ottavo di Federer e lo batte 3-7-2 in quella maniera, a 20 anni da compiere, 2023 a quel punto, caro, so, avevi 20 anni da compiere, secondo me quella rimane
come torneo immacolato, poi è chiaro che come prestazione, come importanza di una vittoria, come quello che ti dà, quello che ti lascerà, ti ricorderai per sempre, quella
a sicuramente livello emotivo,
a livello emotivo la partita più grande, però come prestazione a tutto tondo, tutto il torneo
a livello di gioco
è un
proprio.
Po' che non si vedeva un giocatore fare questo, sì. Quello che ha fatto lui queste due settimane è stato veramente un 10 pieno. Voto Sinner?
Io ti direi 8 e mezzo, perché comunque fino alla finale anche lui, cioè, cosa gli vuoi dire, ha stradominato, difficoltà poche, veramente poche. E 8 e mezzo invece che 9, secondo me, perché mi sarei aspettato una lotta un po' più dura, non so come dire. Io anch'io, guardando tutta la partita, non ho mai avuto la sensazione che potesse ribaltarsi il match, perché tra il Carlos a questo livello e lo Jannik con queste percentuali di prime, che comunque da fondo non riusciva a sfondare mai, praticamente non riusciva mai a sfondare, cioè ha avuto credo una sola palla break sfruttata nel secondo set, e poi non è mai riuscito ad avere neanche una palla break, cioè proprio una partita a senso unico, cioè, quindi direi 8 e mezzo per quello. Però il percorso nel torneo, insomma, diciamo che va tutto da perdere. Jannik, cioè, aveva la prima posizione da perdere, i punti del US Open da perdere, giocava sulla presunta sua superficie preferita, contro un avversario che comunque sappiamo preferisca o comunque renda di più su terra, quindi diciamo che tutti si aspettavano, e gli stessi bookmaker, che alla fine la dicono sempre lunga su questi aspetti, si aspettavano che fosse favorito Jannik. Quindi io dico 8 e mezzo.
Ed 8 e mezzo confermato?
Sì, cioè parliamo comunque del finalista del torneo. Poi difficoltà relative, sostanzialmente i problemi che abbiamo visto dai primi match, anche vinti 6-1, 6-1, 6-1, sono arrivati fino alla finale, quindi purtroppo non è riuscito ad aggiustare quelli, però dare meno di 8 e mezzo a uno che fa finale degli US Open...
deve essere chiaro, l'8 e mezzo è dovuto al fatto che tutti si aspettano che questi due vincano, quindi nel momento in cui non vinci non puoi prendere un voto più alto l'8 e mezzo, perché la gente si aspetta che vinci.
Sì, un 9 e mezzo lo puoi prendere.
L'avesse fatto Zverev, gli davo 9 e mezzo probabilmente, un torneo del genere, per intenderci.
Sì, no, assolutamente.
No, infatti è giusto. Anche perché sennò il giorno che perderà il primo turno dal 150 del mondo, che fa la partita della vita, perché arriverà anche quel giorno, magari speriamo tra 5 anni, tra 7, però arriverà. I giorni in cui perde il primo e il secondo turno, ci sono passati Roger, Rafa e Nole, ci passerà anche Jannik, che dà un'eliminazione del primo turno in uno slam importante. Ecco, quel giorno cosa gli dai? 2?
No,
chiaramente no.
Così.
No, giustissimo. Voto a Djokovic, che ne abbiamo parlato perché ci siamo visti mercoledì, doveva affrontare Alcaraz, il suo percorso si è fermato in semifinale. Anche lui battuto 3-0 da Carlos.
Io dico anche a lui 8 e mezzo, per motivi differenti. Chiaramente è un voto che ha un valore diverso rispetto a quello di Sinner. 8 e mezzo, perché per me a 37 primavere fare ancora la differenza in questa maniera qua, cioè essere comunque l'unico che, cioè, hai la vaga idea che possa dar fastidio a quei due in questo momento, e la persona che, oggettivamente parlando, se non vincono quei due lì, chi è che vince questo US Open? Cioè, parlandoci in soldoni, lo vince lui a 37 primavere, 8 e mezzo, se lo merita tutto. Io credo che questa fosse veramente l'ultima chance che potesse avere di vincere uno slam, perché dovrebbe verificarsi un'ipotesi in cui né uno né l'altro si presentano a uno slam nel giro di un anno, perché poi comunque l'età si fa sentire. E torniamo sempre sul solito discorso, secondo me 8 e mezzo se lo merita tutto, perché comunque è veramente un esempio di un atleta, è da prendere come esempio sotto tutti gli aspetti. Nole,
8 e mezzo confermatissimo, sì. Nole, non le parole si sprecano per la tipologia di in campione è quasi assurdo che siamo qui a parlare di due ventenni e l'antagonista è uno che ne ha 40, e penso che forse nella storia del tennis forse è la prima volta che possa succedere una cosa del genere. Io a memoria non ho ricordi mentre c'erano uno, due, numero uno, numero due, numero tre ai 23, 24, 25 anni che l'unico che potesse battere il numero uno, numero due fosse un quarantenne. Non penso sia mai successo, a memoria. Ogier Aliassime, super menzione finale, la faccio io. Mi ha sorpreso tantissimo, giocatore che non ha mai trovato la sua quadra. Quando uscì io ero convintissimo fosse uno, se non il trainatore della next gen, uno dei tre che avrebbe trainato a sfidare quelli che sono stati i big three. Il suo tempo ormai è un pochino passato rispetto a Sinner.
Sì, credo sia un 2001, un 2000-2001.
Però
10 anni di tennis ce li ha ancora per fare la differenza.
10 anni di tennis non è più un ragazzino. Questa è la sua miglior prestazione di sempre in uno slam. Col maschile direi che abbiamo concluso.
Ma non lo diamo il voto? Quanto gli diamo a questo
io,
povero Aliassime?
Io 8 glielo do pieno per fiducia, perché spero di vedere un Aliassime più competitivo, perché veramente quando parli di una persona altalenante stai parlando di Félix Auger-Aliassime. Andiamo di nuovo in pausa, ragazzi. Torniamo con il femminile, con il beach tennis a Cesenatico e anche il padel, che è successo l'impensabile
a Madrid.
A breve.
Lega Basket Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Virtus Bologna.
Qui su Nettuno Bologna 1. Una buona serata da Dario Nonzulli, pronti per seguire insieme la prima.
Sabato alle 19:30 in diretta dal Paladozza, Virtus Bologna Bayern Monaco, presentato da
3D Nuova Minelli, allestimento di veicoli commerciali per artigiani, imprese e professionisti, con soluzioni su misura per ogni esigenza. 3dnuovaminelli.it.
Tutte le partite della Virtus, in esclusiva, su Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1, anche in TV, sul canale 93.
Cupra Formentor, tua da 31.500 euro fino al 30 settembre. Scopri anche l'edizione limitata Dark Knight, con cerchi da 19 Arctic Black, fari anteriori LED Matrix e sedili sportivi avvolgenti. Disponibile anche ibrida plug-in. Prenota ora il tuo test drive su cupraofficial.it e vieni in tutti i Cupra Garage a provarla. Forget about me.
Chi lavora da certe altezze lo sa, la sicurezza vale più di ogni cosa. Marzocchini noleggia e vende è da sempre il filo che unisce il lavoro alla tua sicurezza. Fornisce un servizio a 360 gradi per le linee vita, partendo dal progetto, passando alla posa e all'installazione, fino ad arrivare alla certificazione e alla fondamentale verifica periodica. Porta in alto il tuo lavoro con la giusta attenzione. Garantire la sicurezza ti salva la vita. Marzocchini è a Bologna in via Panigale 39. www.marzocchini.it.
Oh, ma che cos'è? Un parco, un ristorante, un centro sportivo?
Tutto insieme, amico mio. È Sport Club Ozzano.
Tennis, padel, alberi, relax. Ma che siamo, in vacanza?
E non hai ancora visto la caffetteria bistrò? Colazioni, pranzi, aperitivi, cene e ogni martedì sera aperitivo con arrosticini.
Vabbè, portami lì e sequestrami il cellulare.
Sport Club Ozzano, via Mattei 6, Ozzano dell'Emilia. Segui il programma degli eventi sui social e preparati a non voler più tornare a casa.
Hai bisogno di un progetto di riqualificazione energetica o di ristrutturazione edilizia per la tua casa o il tuo condominio?
Studio Tecnico Sabattini. I nostri tecnici ti seguiranno in ogni fase del progetto, dal design alla realizzazione.
Eco bonus, coibentazione, progettazione architettonica di esterni e interni, impianto termico e fotovoltaico, direzione cantieri e molto altro.
Studio Tecnico Sabattini. Scopri come risparmiare energia e denaro.
Studio Tecnico Sabattini. Esperienza e competenza al tuo servizio.
Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
Ben ritrovati, eccoci qua, Game Set and Spritz. Parliamo del, mettiamo da parte il capitolo US Open maschile, perché ne abbiamo parlato anche fin troppo. Intanto è arrivata una domanda da Massimo e ve la leggo. Buonasera, a mio avviso Alcaraz mi impressiona un po' quando nel 2023 vinse Wimbledon per la prima volta. Disputò un tennis esplosivo contro Rune ed un tennis più ragionato in finale contro Djokovic, che stava per iniziare il suo declino. Sì, sì, Massimo, siamo perfettamente d'accordo. Non so se tu ti riferissi alla partita o
al torneo, della
torneo
vita.
Migliore di Alcaraz. Quello è sicuramente stato, come dici te e come abbiamo detto noi prima, il torneo più importante della sua vita, e anche quello che ci ha fatto un po' capire che avevamo di nuovo qualcuno che trainasse le fila del tennis mondiale. La mia considerazione era puramente per un discorso di cammino immacolato e prestazione perfetta sotto ogni punto di vista per ogni partita disputata nel torneo. Io parliamo della finale femminile, perché anche nel femminile è successo una cosa che io non mi aspettavo, e non parlo della vittoria di Sabalenka, ma parlo del bounce back immediato. Bounce back in inglese, il tornare fuori dalle proprie ceneri, il risorgere dalle proprie ceneri della Anisimova, che dopo aver preso un 6-0-6-0 in finale a Wimbledon si ripresenta in finale, che già menzione veramente d'onore, perché soprattutto la parte femminile, sappiamo quanto sia un terno all'otto arrivare in finale, essendo anche meno 7, essendo magari c'è anche più battaglia, detta come va detta, c'è più uguaglianza sotto molti punti di vista. Ha perso la sua seconda finale in stagione, però mi ha fatto una grande impressione, perché per me ha giocato veramente una bella partita, ha portato la partita a Sabalenka, cosa che in pochissime riescono a fare. Quando Sabalenka perde tendenzialmente è perché non gli girano le cose come devono andare, magari un pochino più impacciata del solito, magari fa qualche errore proprio gratuito. Un'ottima prestazione la sua, si è mossa benissimo da fondo campo, l'ho vista super reattiva, concentrata. Terza finale anche per lei quest'anno, quindi stiamo parlando di quella giocatrice lì, cioè una che è il numero uno al mondo per un motivo. Vince uno US Open anche lei disputato in maniera quasi impeccabile,
che le serviva anche, secondo me, a livello morale,
assolutamente, perché dopo due finali perse nell'anno sarebbe stata veramente tosta sia a mantenere poi il numero uno l'anno prossimo che confermarsi,
indiscutibilmente la giocatrice più forte in circolazione, sì, al momento.
Sì, assolutamente, però l'Anisimova va molto bene, molto bene, proprio le ha portato il gioco, ed è una partita che ho visto tutta invece, mia colpa, ho guardato la finale femminile interamente dal primo minuto di riscaldamento fino alla fine, non ho guardato interamente quella maschile. Edo, te l'hai vista? Hai visto qualcosa?
Sì, ed era dal punto di vista di chi tenere, è stata un po' una finale che spezzava il cuore, sia perché meritavano entrambe. Non sapevo bene chi tenere, chi sperare, perché da un certo punto di vista, cioè, uno slam alla Sabalenka dopo la stagione che ha fatto era sacrosanto, troppo costante, non troppo più forte delle altre, perché poi spesso si è ritrovata a essere l'ostacolo di qualcun altro verso la gloria, cioè la storia che nello sport succede una volta ogni 10 del battere addirittura il favorito e vincere lo slam. Ecco, la Sabalenka gli era successo due volte in un anno, compreso poi in Australia in finale, ma prima proprio contro Anisimova, e quindi meritava lo slam. Se lo merita tantissimo anche Anisimova, una storia difficile la sua, particolarissima, parliamo di un talento assoluto che tira fortissimo, tira più forte anche di Sabalenka durante lo scambio, ed è precisissima, che si è ritrovata giovanissima a essere in top 30, poi la scomparsa prematura anche un po' misteriosa del padre, l'allontanamento del tennis, il ritorno, la grande scalata e poi fino alla finale di Wimbledon da quest'anno che perdi 6-0, 6-0 e quella lì era stata un'altra botta difficilissima da digerire. Slam dopo ti ripresenti in finale battendo la Swiatek che ti aveva dato quella paga Wimbledon e ti ritrovi anche a essere a tratti, non tutti, se no avrebbe vinto la partita, superiore alla numero uno al mondo. Io mi auguro che l'anno prossimo arrivi il titolo Slam per Anisimova, perché se lo merita come più di altre.
Sono pienamente d'accordo. Sabalenka è un dato particolare e questo per me dimostra anche e come sempre che negli sport il talento sicuramente ti porta a essere tra le top 100, poi dopo ci vuole un talento che è quello mentale, e il dato che vi voglio portare è che vince il suo 19esimo tie break di fila, 19 su 21 quest'anno, quindi stiamo parlando di numeri alla Djokovic dei
Sabalenka
tempi d'oro.
Questo?
Sabalenka, 19 tie break di fila ha vinto, quindi un numero importante e impressionante che ti dimostra, come diceva Edo, la costanza e il merito che prima o poi viene ripagato, perché
poi magari anche come diceva Edo prima la costanza nel fatto che i punti più importanti che in questo sport sono realmente quelli che contano sono pochi, perché puoi passare dei game senza rispondere, puoi passare dei game dove nel maschile magari prendi 4 ace, non rispondi, non tocchi neanche la palla, poi arrivano dei punti importanti, dei 30 pari, dei 30-40, dei 40 pari, che c'è quel punto particolare che va giocato in un determinato modo con una determinata testa. Ecco, i tie break sono l'esempio lampante di questa tipologia di punti. Se ne vinci 19 su 21, cioè credo nessuno abbia queste statistiche,
una percentuale d'aliena. Edo, hai altro da aggiungere sul femminile? Che ti voglio liberare, però prima dire un po' di news sul beach tennis.
Esatto, dai, poi sì, facciamo una breve ma significativa parentesi sul beach tennis, perché un bolognese è campione del mondo di beach tennis, Mattia Spoto, che insieme al compagno Nicolas Jeannotti, lettura francese perché è francese però di un nome chiaramente italiano, hanno vinto il maschile degli ETF Beach World Championships di Cesenatico, appunto secondo titolo ridato in 3 anni per Jeannotti e Spoto, quindi grandissimo Mattia, che l'ho intervistato domenica, mi diceva sì, Bologna non è famosissima per il beach tennis, però insomma sta a fare un'ora e ritrovarsi a giocare qui, quindi ha sempre giocato e ha sempre adorato questa disciplina. È stata una finale, una giornata domenica a Cesenatico clamorosa. Ultimo ma non ultimo, che poi vi lascio parlare di padel almeno una decina di minuti, a livello regionale c'è da essere orgogliosi, perché insomma questo weekend ci sono stati anche i campionati italiani individuali e di doppio giovanili, quindi under 10, 12, 14, 16, 18 in giro per l'Italia, e il miglior Romagna tra tennis e padel, attenzione Davis, si porta a casa 5 titoli ridati, 3 singolari, 2 in doppio, anzi 2 singolari e 3 in doppio, quindi insomma poi approfondiremo nomi, cognomi e storie, però il futuro del tennis passa anche dalla nostra regione.
Tanta roba. Edo, l'ultima domanda al volo di un nostro ascoltatore, di Andrea, che ci chiede cosa è successo nel finale della partita semifinale di Sinner contro Gelasim. Cosa è successo? Io non so se si riferisse al male,
al fastidio.
Sì, un fastidio che però dopo lui ha in conferenza stampa post finale ha smentito, perché ha detto stavo bene. E in quel momento lì non so se fosse un problemino al gomito, qualcosa del genere al fianco, non ho ben capito, perché non se ne è parlato
sentito,
molto.
Ha sentito un fastidio muscolare, però poi è rientrato, è stato smentito, ma anche nelle parole che abbiamo sentito prima ha detto che in finale stava sostanzialmente bene, se non al 100% al 98%, ma non è che ha perso con Alcaraz,
fisicamente
perché non riusciva a battere.
Assolutamente. Va bene Edo, io ti ringrazio come sempre, ci vediamo mercoledì prossimo. C'è qualche appuntamento in settimana o ci riposiamo un attimo? Riposiamoci, dai, non si può sempre girare tutta l'Emilia Romagna.
Beh, se proprio rimanete in Riviera e volete vedere del bel tennis senior, quindi over, ci sono i campionati nazionali a Milano Marittimo.
Molto bene Edo, io ti ringrazio e alla prossima. Ciao, ciao Edo.
Ciao a tutti, grazie mille. Ciao.
Ciao. Berga, passiamo a quello che è successo a Madrid, perché nel mondo padel finalmente, sì, finalmente, perché non se ne poteva più, abbiamo due nomi di due vincitori, uno che torna alla vittoria dopo molto tempo, sì, un altro che è una new entry che, per cui abbiamo sperato tutti. Ti lascio, lasciate la parola.
Sì, allora è caduta la coppia numero uno del mondo, sono caduti Coelho Tapia, non solo loro in realtà, sono caduti teste di serie 1, 2 e 3, nell'ordine la 2 per prima, la 3 per seconda e la 1 per ultima. La coppia sbalorditiva è stata quella composta da Dinenno, Martin Dinenno e Leo Augsburger, che è stata la vera e autentica rivelazione, ma neanche troppo, del torneo. Nel senso che Augsburger è un ragazzo che dispone probabilmente del migliore smash in tutto il circuito, un ragazzo che compete a livello Premier Padel da un paio d'anni, prima giocava nel circuito, diciamo, della Uno Padel, che era un circuito di livello leggermente inferiore, che in questo momento sta affrontando difficoltà economiche enormi, ha dovuto insomma bloccare la programmazione dei tornei, però tralasciando questa piccola parentesi, adesso una serie di giocatori si sono spostati nel circuito Premier Padel, tra cui appunto Augsburger, che in realtà aveva preso questa decisione già un paio d'anni fa, e un paio d'anni fa in uno dei primi tornei fece, ricordo, finale a Buenos Aires, trasportato da un pubblico caldissimo, quello di Buenos Aires probabilmente il pubblico più caldo in termini padelistici, è un torneo dove veramente il tifo fa tutta la differenza del mondo.
Sì, ampiamente.
E quel torneo lì lui fece finale proprio contro Coelho Tapia. Lui e Tino Libak, che era il suo compagno di allora, che è un altro talento che sicuramente rivedremo alla rivalsa a breve. Si è appena ripreso da un infortunio che l'ha tenuto fuori dal campo 4 mesi. Però tornando a lui, questo giocatore qui, ragazzi, è un autentico fenomeno, è impressionante dal punto di vista atletico e dal punto di vista della potenza. La cosa più impressionante appunto è lo smash e la potenza e la velocità di palla che riesce a generare indietreggiando, da fermo, in salto. Lui veramente da ovunque, letteralmente ovunque, riesce a smashare. E quegli Otapia sono stati sorpresi. Allora, vuoi un po' la pancia piena, vuoi, non lo so, l'entusiasmo della prima secondo poi era questo torneo fatto insieme da Dinenno Augsburger, hanno giocato a un livello clamoroso, hanno eliminato Cingotto Galan ai quarti di finale, che comunque sono la coppia antagonista principale di quegli Otapia, per 6-3, 6-4, hanno vinto in rimonta contro Stupačuk e LeBron, che sembrava potessero finalmente tornare a una finale, e invece hanno incontrato appunto questa coppia qui di Nenno e Augsburger in semifinale. Hanno perso al tiebreak del terzo con uno Stupačuk, devo dire, molto sottotono rispetto alle uscite precedenti, e allo Stupačuk che siamo abituati a vedere. Un LeBron abbastanza indispettito, possiamo dire, dagli svariati errori, soprattutto quelli avvenuti nel tiebreak, nelle palle decisive di Stupačuk. E in finale hanno vinto anche lì in rimonta contro Coelho Tapia, con una partita
della Madonna,
paurosa. Menzione di onore sicuramente anche a Dinenno, che non è sicuramente la tipologia di giocatore che a me fa impazzire, perché non strappa l'occhio, non fa nulla di incredibile, ma fa tutto veramente benissimo, fa tutto davvero bene. E quando hai un compagno di fianco così, dove veramente ti viene a smashare in testa, cioè anche dalla tua parte di campo, probabilmente hai quella tranquillità in più di dover semplicemente, tra virgolette semplicemente ovviamente, tenere sul brodo. Prima o poi il pallonetto, la palla un po' mezzo e mezzo arriva e lui la chiude. Lui le ha chiuse veramente tutte, cioè un portento clamoroso Augsburger. Io credo che non sarà assolutamente l'ultimo torneo che vincerà, almeno lui. Non so se ne vincerà altri con Dinenno, mi auguro di sì, anche per appunto il movimento. Come dicevi tu, eravamo un po' tutti un po' stanchi di vedere sempre le stesse coppie in finale, sempre la stessa coppia che vinceva. Fa bene al movimento, questo potrebbe magari generare anche in un futuro prossimo qualche cambio di coppia, qualche malcontento tra le coppie, perché sai, quando non arriva una delle due teste di serie che si sono spartiti le finali negli ultimi, non so, 15 tornei credo, non arriva in finale quella coppia lì, hai sempre la sensazione: ci devo arrivare io, devo arrivare assolutamente in finale. Stavolta ci devo arrivare, non ci sono Galan e Cingotta, hanno perso, ci arrivo io. Ci arriva una coppia che nessuno dava per finalista, sai, magari un po' di titubanze, magari qualche malcontento di coppia, appunto quello di LeBron magari potrebbe essere uno di questi, non saprei dirti in questo momento con chi possa andare.
Io l'avrei visto proprio con Asburger,
anch'io, infatti,
però non,
però probabilmente crede nel progetto con Stupa ancora, ci crede ancora evidentemente,
non lo so, non lo so, secondo me
è chiaro
dopo,
che adesso scoppiare Augsburger in questo momento,
primo
torneo vinto.
Perché mai dovrebbe lasciare il compagno che l'ha portato alla vittoria?
Esatto.
Sarebbe una brutta mossa anche a livello personale. Io sono d'accordo.
Non ha alcun senso.
Non la prenderei bene assolutamente.
Questa coppia rimarrà accoppiata almeno per il prossimo mese di tornei, sicuramente.
Almeno per i prossimi uno o due mesi, sicuramente. Diego ci chiede se è più caldo il tifo di Buenos Aires o di Calderara. La bombonera non si passa.
No, non si tocca. In competizioni ufficiali è invalicabile, non c'è verso.
Si gioca invece questa settimana un altro slam per quanto riguarda il mondo padre, perché si è
a Parigi.
Proprio a Roland Garros, quindi sostituiscono la terra rossa, coprono la terra rossa e montano i campi da padel. I numeri uno al mondo sono già scesi in campo stamattina
e
hanno
visti,
fatto un 6-4-6-4 contro Lucio Capra e Gogni,
ecco,
Lacabe.
Gogni, segnatevi questo nome, è un altro veramente veramente forte, un ragazzino per modo di dire, perché ha 2 metri, è un gigante buono, c'ha la faccia un po' da, sai, quella faccia da mezzo ebete, ma tira dei sassi autentici, cioè se ti prende in faccia ti stacca la faccia, è fortissimo anche lui. In questo momento in coppia con Lucio Capra che a mio avviso non è a quel livello lì, Gogni ha semplicemente bisogno e potrebbe anche, adesso la butto lì, però LeBron adesso che ne sto parlando potrebbe pensarci, perché Gogni è veramente veramente forte secondo me.
Io sono andato a vedere per curiosità, perché non lo conoscevo, numero 124 del ranking.
Ora.
E adesso poi sicuramente arriverà nei top 40 a brevissimo tempo. E anche perché alla fine, cioè anche oggi contro il numero 1 al mondo, 6-4-6-4 è un brecchino.
Ah, ma smesciava da ovunque, anche lui con il tempo che tra l'altro è abbastanza avverso, cioè nel senso che a Parigi in questo momento non è caldissimo, è chiaro, quindi giochi all'aperto, le condizioni del tempo sono un po' diverse, cioè lui smesciava da fondo campo, la palla tornava che tornava.
Quindi 6-4-6-4 loro, Teglio e Cardona 6-4-6-3, abbiamo visto una menzione speciale per il nostro italiano Flavio Abate, che ha giocato contro Stupa e LeBron 6-1-6-1, ma sappiamo bene cosa vuol dire, intanto lui è lì
in tabellone
con loro, quindi tanta roba. A brevissimo in campo andranno Di Nenno e Asburger, quindi i vincitori del torneo debuttano pochissimo, quindi se andate su YouTube le prime fasi del torneo le vedete direttamente da lì, contro Gutierrez e Alfonso. Basta, noi questo qui sarà un bel torneo, perché sono proprio molto curioso di vedere se arrivano tutti in fondo, se arrivano i soliti, se tornano loro, perché se si inserisse una terza coppia,
secondo me è il momento che vediamo
nuovo,
scoppiare qualcuno,
sarebbe veramente molto bello, e non metterei la mano sul fuoco neanche sulla Cingalan se non arrivasse loro.
Io sogno sempre un ritorno Galan LeBron, perché sono nostalgico,
che non
però
succederà.
No, l'hanno già detto purtroppo.
Noi vi aspettiamo al Padel Club Calderara tutte le settimane qui su Games Cassette Spritz ogni mercoledì dalle 19 alle 20. Buon tennis, buon padel a tutti quanti. Ciao ragazzi, alla prossima.
Ciao a tutti, buona serata.
Serie A Eni Live. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
Lancio lungo di Lukomić, Castro che attacca l'area di rigore avversaria, Castro dentro l'area, 2 avversari su di lui, la tocca al limite per Orsolini.
Domenica alle 20:45 in diretta da San Siro, Milan Bologna, presentato da
Gioielleria Guidetti, diamanti e solitari a prezzi eccezionali. 3 gemmologi per stime e valutazioni in via Ugo Bassi 31B a Bologna. Gioielleriaguidetti.it.
tutte le partite del Bologna in esclusiva su Nettuno Bologna 1.